Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La strada verso una tregua nella striscia di Gaza sembra ancora lunga. Per quanto fonti israeliane abbiano dichiarato che Hamas avrebbe accettato un accordo per il cessate il fuoco, le parti in causa non si fidano l'una dell'altra e si accusano reciprocamente di non voler trovare un compromesso. Nel frattempo le tensioni coinvolgono anche la Cisgiordania. Oggi almeno 6 persone sono morte durante un'operazione di polizia condotta dall'esercito di Tel Aviv. A Berlino, riunione del Partito Socialista Europeo che invita a non collaborare e a non allearsi con i partiti di destra. È la risposta netta rispetto all'apertura proposta nei giorni scorsi da Ursula von der Leyen, che punta ad assicurarsi appoggio per un secondo mandato alla guida della Commissione Europea. Intanto nel nostro paese ha ancora indignazione dopo l'ennesima morte di un operaio sul posto di lavoro, mentre dallo sport arriva il via alla 107esima edizione del Giro d'Italia e soprattutto la superprestazione delle azzurre della ginnastica artistica impegnate negli europei in corso a Rimini. Con una giornata di anticipo, infatti, le atlete si sono assicurate la vittoria del medagliere. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo sabato 4 maggio 2024. Partiamo dal conflitto in Medio Oriente e dai negoziati che si tengono al Cairo per una tregua nella striscia di Gaza. Le trattative sembrano aver toccato nel corso della giornata di oggi alcuni tra i punti più complicati per un'intesa. A metà pomeriggio il quotidiano israeliano Haaretz ha scritto: Hamas ha accettato un accordo per il cessate il fuoco, mentre in serata la TV saudita Al Adat ha affermato che Hamas si impegnerebbe a rilasciare 33 ostaggi nella prima fase dell'accordo. Secondo il quotidiano progressista, torniamo quindi ad Haaretz, Hamas avrebbe ottenuto dagli Stati Uniti la garanzia di un ritiro completo di Israele dalla striscia di Gaza e inoltre che le forze di Tel Aviv non continueranno a combattere una volta liberati gli ostaggi. In precedenza però un funzionario di israeliano aveva dichiarato proprio ad Haaretz che Israele non accetterà in nessun caso di porre fine alla guerra come parte di un accordo e che Tel Aviv è determinata a imbattere la città di Rafah, che lo ricordiamo è quella al confine con l'Egitto. A fronte di queste indiscrezioni e annunci ufficiosi, questa sera un alto funzionario di Hamas ha insistito sul fatto che il gruppo non accetterà in nessuna circostanza una tregua a Gaza che non includa esplicitamente la fine completa della guerra. Il funzionario inoltre ha anche accusato il premier israeliano Benjamin Netanyahu di ostacolare personalmente gli sforzi per raggiungere un accordo di tregua a causa di interessi personali. L'unica cosa certa al momento è che i negoziati riprenderanno domani. A Eric Salerno, giornalista e saggista, abbiamo chiesto se, visti gli annunci non ufficiali e le indiscrezioni dei giornali di oggi, siamo più vicini a un'intesa per il cessate il fuoco oppure no.
Grande punto interrogativo. Io da quello che sono riuscito a capire, da quello che si sente venire fuori soprattutto da Israele, il famoso funzionario che ha bloccato in un certo modo la trattativa sarebbe il primo ministro Netanyahu, il quale avrebbe detto in nessun caso Israele decide di non continuare la guerra, andiamo avanti con le operazioni a Rafah. Saranno organizzate con diciamo, il consenso degli Stati Uniti oppure anche senza il consenso degli Stati Uniti e andiamo avanti su quello. Qua è un punto fermo. Detto questo, ovviamente l'unica possibilità è un compromesso in questo momento tra Hamas e Israele per dire vabbè, dividiamo in più tappe questo accordo in modo che nella prima fase Israele decide di rilasciare un certo numero di prigionieri palestinesi, Hamas rilascia un certo numero dei pochi prigionieri presi da Hamas, che dico pochi perché non credo che siano in vita molti ancora, qualche cadavere, qualche corpo di soldati o non soldati morti in questo periodo, e poi facciamo una pausa nei combattimenti di una trentina, quarantina di giorni come era previsto e riprendiamo a quel punto le discussioni o continuiamo le discussioni e vediamo se troviamo un compromesso.
Ecco, Eric Salerno, ma a tuo avviso il fatto che oggi a quanto sembra si siano comunque almeno toccati o discussi alcuni dei punti più complicati per arrivare a un'intesa è comunque qualcosa che fa sperare in un passo in avanti oppure no?
Io passo in avanti non vedo, perché vedo Israele molto fermo sull'idea che non si deve in nessun modo chiudere con Hamas. e questo significa, a meno a sentire quello che abbiamo sentito nei giorni scorsi, che la trattativa non ha spazio in questo momento. Hamas vuole salvarsi, vuole uscire in qualche modo vincente da questo conflitto, da questa cosa che è accaduto, e Israele lo stesso non vuole certamente dare la vinta ad Hamas.
Intanto è salito a 6 il numero dei palestinesi uccisi dall'esercito israeliano vicino a Tul Karem, in Cisgiordania. È stata un'operazione militare e di polizia durata oltre una decina di ore, distrutta dall'esercito un'abitazione dove si rifugiavano alcuni miliziani palestinesi. Si tratta di violenza giornaliera, racconta Ahmed Odeh, cittadino palestinese che vive nella città Cisgiordania di Jenin. Ascoltiamo la sua testimonianza.
È una situazione ormai giornaliera, ogni giorno succedono scontri del tipo, questo tipo di violenza, attacchi, anche in tutto il resto della Cisgiordania, oggi non solo a Tul Karem, è successo anche a Beta, in altre località della Cisgiordania, anche scontri armati, invasioni. A Jenin, per esempio, dove vivo io adesso, la situazione non è di meno. Qualche volta viene meno, però viviamo sempre in questa atmosfera, sotto questa pressione delle incursioni dell'esercito israeliano, con questa selvaggia violenza contro le popolazioni, anche se con l'alibi che sono dei combattenti che si nascondono o sta cercando di persone che sparano contro l'esercito, eccetera. Comunque sì, viviamo in Cisgiordania, vive una situazione ormai da tanto tempo, una situazione di violenza da parte dell'esercito israeliano.
Ci spostiamo ora in Niger perché la giunta militare ha autorizzato gli istruttori dell'esercito russo a entrare in una base aerea alla periferia della capitale Niamey, che ospita già truppe tedesche, italiane e soprattutto statunitensi, che però sono in ritiro dal paese. Un passaggio di consegne che mostra il deteriorarsi dei rapporti tra i paesi del Sahel e l'Occidente, ma anche come la Russia cerchi di rafforzare la propria sfera di influenza nonostante le sanzioni seguite all'invasione dell'Ucraina. Abbiamo chiesto un parere ad Andrea Spinelli Barrile, giornalista cofondatore di Slow News e che si occupa di Europa. Di Africa.
Dobbiamo prima di tutto ancora capire di quanti russi stiamo parlando, e parliamo ufficialmente di istruttori militari che si occupano di fare formazione, ovvero sia la stessa identica cosa che tecnicamente fanno anche i 250 militari italiani del contingente della Misin, sempre in Niger. Sappiamo che sono arrivati a Niamey in funzione di un accordo siglato tra la giunta militare che guida il Niger da luglio scorso e Mosca, che sono a Niamey dal 12 di aprile scorso. Sicuramente una promiscuità, ecco, tra russi e americani in Niger, ma non solo, anche in Repubblica Centrafricana sono presenti sia i russi che gli americani, ed entrambi collaborano nello stesso settore della sicurezza con il governo centrafricano. Il contesto è molto simile ad altri contesti, sempre nel Sahel, dove la Russia è presente, esattamente con quello che era il gruppo Wagner, che dopo la morte di Prigozhin è stato assorbito ancora oggi in parte dal Ministero della Difesa. È interessata quindi a tre cose in questa campagna africana: avere nuove vie di commercio, perché chiaramente gli si è chiusa tutta quanta una parte di mondo con le sanzioni internazionali. Commercio significa anche entrate economiche per Mosca e ovviamente poi anche capacità di influenza.
Rientriamo allora in Europa. Nessuna collaborazione o alleanze con i partiti di destra europei. Invitiamo a rifiutare decisamente qualsiasi normalizzazione o collaborazione. Il Partito Socialista Europeo si è riunito oggi a Berlino e ha firmato questa dichiarazione. Si tratta di un appello che risponde alle parole dei giorni scorsi della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che aveva invece aperto a un'alleanza del Partito Popolare con i nazionalisti e i conservatori. Abbiamo chiesto un commento su questo a Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo Italia.
Ursula von der Leyen si rende conto che la sua conferma è a rischio, ed è per questa ragione che da molti mesi in qualche modo cerca disperatamente di avere un sostegno al di fuori di quella che sia maggioranza Ursula. Però questo rischia di mettere ancora più in discussione un voto a maggioranza nel Parlamento europeo. Quindi il Consiglio europeo dovrà stare molto attento alla fine di giugno, quando dovrà nominare il Presidente della Commissione, a nominare un presidente di cui ci siano buone possibilità perché abbia la maggioranza assoluta nel Parlamento europeo. So che si sta riflettendo su questo, So che per esempio Macron e Scholz hanno avuto un incontro privato per discutere di questa possibilità, quindi tutto è ancora possibile. Naturalmente tutto dipende dal risultato delle elezioni europee, quali saranno le composizioni dei gruppi politici nel prossimo Parlamento. Per ora, matematicamente, un'alleanza di centrodestra non è, diciamo così, conforme ai sondaggi che vengono diffusi in queste settimane.
E a proposito di elezioni, Sadiq Khan è stato confermato sindaco di Londra. Il risultato è praticamente certo. La BBC lo accredita di un 43% dei voti contro il 33% della candidata conservatrice Susan Hall. Per Sadiq Khan è il terzo mandato da sindaco della capitale britannica. Quello di Londra era il risultato più atteso di questa tornata di elezioni locali, che ha visto vincere il partito laburista anche a Manchester, a Liverpool, nel West e nel South Yorkshire, oltre che nell'ex roccaforte Tory Birmingham. Una netta sconfitta quindi per il partito conservatore del primo ministro Rishi Sunak, questo a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento, che sono previste entro il prossimo gennaio. Venendo all'Italia, invece, servono interventi per la prevenzione. La nuova patente a crediti voluta dal governo non fa nulla per le aziende che violano le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La rabbia dei sindacati arriva dopo la morte di Vincenzo Valente, operaio di 46 anni che stava facendo manutenzione in uno zuccherificio di Brindisi. È la 17ª vittima sul posto di lavoro in Puglia dall'inizio dell'anno. Pochi anni fa, tra l'altro, anche il padre dell'operaio morto oggi era rimasto vittima di un incidente mortale. Ascoltiamo Gianni Ricci, segretario generale della UIL Puglia.
Lui era figlio orfano di una persona in agricoltura, mentre era propenso a fare la potatura di alcune piante, e aveva perso la vita appunto lavorando. L'ennesima vittima, la Puglia paga ancora un prezzo altissimo, su Brindisi già il 1° maggio era morto un altro lavoratore. Siamo stanchi di fare cordoglio, di esprimere la vicinanza alle nostre famiglie, e che il governo su questo non fa assolutamente nulla rispetto alle richieste che noi stiamo muovendo. E noi stiamo chiedendo da tempo di istituire una procura speciale. Noi abbiamo chiesto anche alla regione di dover intervenire. Abbiamo avviato un ragionamento con il presidente della regione l'8 marzo in un incontro specifico sulla sicurezza. Avevamo chiesto l'istituzione di una task force insieme a tutti gli enti preposti, INAIL, Spesal, Regione Puglia, diciamo tutti gli enti che possono avere competenza su questo. Abbiamo avviato un ragionamento, però non possiamo perdere altro tempo. Quando noi diciamo che le aziende che hanno violato le norme sulla sicurezza non possono partecipare a bandi pubblici e non di dargli la cosiddetta patente a crediti, perché pensiamo che la vita di un essere umano non può valere 20 crediti, c'è la necessità di intervenire.
Lo sport adesso con il Giro d'Italia. L'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto in volata la prima tappa, partita da Venaria Reale e arrivata a Torino. Ce ne parla Guido Foddis.
A Torino oggi, dalla Reggia di Venaria Reale, ha preso il via l'edizione numero 107 del Giro d'Italia. Fino all'arrivo a Roma del 26 maggio, i campioni del ciclismo si sfideranno tappa dopo tappa, percorrendo oltre 3.000 metri di strada, più di 43.000 metri di dislivello. Una corsa davvero massacrante. E mentre i torinesi oggi, a ora di pranzo, affollavano come tutti i primi sabati del mese il Gran Balloon, ovvero il frequentato e rinomatissimo mercato dell'usato, anche il ciclismo italiano metteva in vetrina il suo usato più applaudito. Domenico Pozzovivo, 41 anni, tantissime cicatrici sul groppone, ha cominciato il suo 18° Giro d'Italia, eguagliando così uno storico record, quello di Vladimiro Panizza. A caccia di record ci andava anche Tadej Pogacar, il campione sloveno venuto al Giro d'Italia non solo per vincere ma anche per dominare. Sognava di ripetere l'impresa di Gianni Bugno del 1990, ovvero indossare la maglia rosa nella prima tappa e non mollarla mai fino alla fine della corsa. Niente da fare, Pogacar attacca sull'ultimo strappo, non riesce a schiodare tutti i corridori dalla sua ruota e alla fine perde la volata giungendo terzo. Prima maglia rosa del Giro d'Italia quest'anno è il campione d'Ecuador Jonathan Narváez. Ve la raccontiamo come sempre nel Giro Popolare, nelle rubriche e sui social. Dal Giro d'Italia, Guido Foddis.
Grandissima prestazione delle azzurre della ginnastica artistica agli europei in corso a Rimini. Quella di oggi è stata una giornata trionfale. Addirittura 5 le medaglie conquistate, di cui 3 ori. Il nome che più di tutti ha fatto risuonare l'inno di Mameli è quello di Manila Esposito, che ha primeggiato alla trave e al corpo libero. Applausi anche per Alice D'Amato, oro nelle parallele, e per Elisa Iorio, argento nella stessa specialità. Un ottimo bronzo lo conquista invece Angela Andreoli al corpo libero. Domani, per l'ultima giornata di gara, le atlete torneranno in pedana per il concorso generale a squadre, con la consapevolezza di aver già vinto matematicamente il medagliere, con un totale, almeno per il momento, di 7 riconoscimenti. di salutarvi ancora lo sport con le ultime. Iniziamo dalla Serie A. Si è conclusa pochi minuti fa Sassuolo Inter. I neocampioni d'Italia rimediano la seconda sconfitta da inizio campionato. I neroverdi si impongono 1-0. Nel match delle 18 il Monza trova il pareggio in extremis contro la Lazio. Finisce 2-2. Domani alle 12.30 appuntamento con Cagliari-Lecce. Alle 15 Verona-Fiorentina e Empoli-Frosinone. Alle 18 sarà il turno di Milan-Genoa, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Juventus. Questo è stato anche un sabato di Formula 1 in preparazione del Gran Premio di Miami che si correrà domani mattina, ore 9 italiane. Ad aggiudicarsi la sprint race è il solito Max Verstappen, secondo Charles Leclerc, quinto l'altro ferrarista Carlos Sainz. Infine il tennis, Jannik Sinner ha annunciato la propria assenza ai prossimi internazionali che si terranno a Roma dal 6 al 19 maggio. Il problema all'anca continua a farsi sentire e il numero 2 al mondo seguirà il consiglio dei medici. Riposo massimo nella speranza di poter essere pronto per il Roland Garros di Parigi. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.